di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perde tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit pare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda il programma settimanale a cura dei pensionati COBAS di Roma. Il titolo di questa trasmissione è, al solito, Senza lavoro non c'è previdenza. Noi punteremo molti argomenti che hanno a che fare sicuramente con la previdenza e le pensioni, ma anche è destinato anche alle persone che diventeranno pensionati. Tra 5 anni, tra 10 anni, tra 20 anni. C'è la speranza che tutti quanti diventino pensionati. E il problema è che la nostra organizzazione sociale di assistenza, di previdenza, è sotto attacco da decine di anni e mano a mano sta arrivando al pettine. Voi sapete che il sistema previdenziale è stato rivisto dagli anni 94-95 in poi, è stato modificato il sistema di calcolo, ora è entrato in vigore il sistema col calcolo contributivo, che già si sapeva all'inizio che sarebbe stato negativo per i risultati di calcolo, cioè praticamente il sistema è penalizzante. Il sistema retributivo garantiva una percentuale correlata al numero di anni di versamenti, che era congrua. Nel caso ottimale si poteva arrivare a un 80% lordo dell'ultimo stipendio mensile. Non è proprio così, ma insomma all'incirca in effetti era una media degli ultimi anni, e l'80% non è un tracollo, tutto sommato con minori spese eccetera garantiva una buona continuazione del tenore di vita. Col sistema contributivo già si ipotizza che il massimo potrebbe essere 60-65%, e tenete conto che scendere a quasi metà stipendio di botto è un colpo, è un tracollo. Allora si sono inventati quella che si chiama la previdenza complementare aggiuntiva per recuperare quello che sarebbe mancato. Il problema è che già chi lavora non lo sanno tutti, ma già versa una quota robustissima, che è il 33% della sua retribuzione lorda. Lui in busta paga ne vede soltanto il 9%, ma la quota è ben più alta. Questi contributi vanno ad alimentare vanno a alimentare il bilancio INPS, che non mette i soldi da parte, una piccola parte, quelli che non spende li può investire in patrimoni immobiliari, in altre prestazioni, ma questa è una minima parte. La maggior parte esce subito e va a alimentare le pensioni, quindi non c'è una intermediazione finanziaria. E diciamo che questa gestione è pulita, non ci sono sprechi o contraccolpi. In questo modo la gestione può essere accurata. In effetti la previdenza, quella effettiva che si basa sui contributi, è ancora inattivo. Il problema è che INPS gestisce anche l'assistenza, quella che gli ha mandato, che lo Stato gli ha dato mandato di seguire, quindi le pensioni assistenziali, e praticamente sono quelli che hanno importi bassissimi, sono questi che alzano la percentuale di persone che vive al di sotto di un minimo di vita. Voi sapete che a Istat ci sono degli indici che misurano qual è il livello di reddito minimo per vivere. Ebbene, molte di queste persone stanno al di sotto. Ci sono 5 milioni di persone che stanno al di sotto di questo parametro. Noi siamo i pensionati Cobas, abbiamo una sede a Roma, Viale Manzoni. Ci siamo tutti giovedì mattina, quelli non festivi, dalle 10 alle 13, potete venirci a trovare, oppure potete telefonarci, risponde sempre qualcuno, anche tutte le altre mattine. Il numero è 06 70 452 452, se non ci siamo qualcuno prenderà il vostro nome e dopo noi vi richiamiamo. Oppure potete mandarci un messaggio, un'email al sito pensionati, alla casella postale pensionati@cobas.it. Vi risponderemo quanto prima possibile. Con l'occasione invito tutti quanti a chiamarci sui vari argomenti che svilupperemo e porteremo avanti con i vostri interventi. Chiamate il numero classico di Radio Onda Rossa, che è 06 49 17 50. E così potremo scambiarci le opinioni. Ecco, ricordo a tutti quanti gli ascoltatori e ascoltatrici che questa radio non è finanziata da nessuno, si sostiene con le sottoscrizioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Vi invito ad andare sul sito internet di Radio Onda Rossa, mettete sul motore di ricerca RORE Roma, lo trovate subito, e qui trovate il codice corrente per fare un versamento con un bollettino di conto corrente postale, oppure chi vuole può accendere un bonifico temporaneo oppure periodico, e così sosteniamo questa emittente, che è l'unica rimasta a Roma a disposizione delle voci popolari. Vi dico subito che settimana scorsa c'è stato un evento, un'assemblea cittadina che ci ha molto favorevolmente colpito. A Tufello il gruppo, un movimento che ha cambiato nome parecchie volte, ora si chiama Decide Roma, ma è il vecchio No Debito eccetera eccetera, è sostenuto da ATAC, ci sono molti enti che collaborano, ha illustrato il loro enorme lavoro di audit sul bilancio di Roma Capitale o di Roma nel suo complesso. L'audit, sapete che cos'è? È una indagine prendendo i bilanci ufficiali e spulciandolo e vedendo quali sono le varie voci di spesa, se sono giustificate o no, se ci sono stati abusi, se ci sono stati malversazioni, e i risultati sono interessanti. Ne parleremo nella trasmissione con il dovuto dettaglio.
Sì, la mia è una testimonianza, ed è una testimonianza molto favorevole, perché un po' diversamente da quello che ha detto Fulvio, si trattava di un'assemblea sì cittadina ma anche di quartiere, era abbastanza affollata, c'erano sicuramente più di 200 persone, 100 delle quali forse fa parte del giro dei compagni, ma c'erano oltre 100 che invece erano abitanti del quartiere, e affrontare problemi così difficili, complicati, sofisticati come la finanza di un ente pubblico grossissimo come il Comune di Roma è sicuramente un salto di qualità nella partecipazione, nella comprensione dei fenomeni in cui viviamo, che era veramente, per me è stata un'esperienza iniziale e molto è molto molto gratificante sentire. L'assemblea è durata più di 3 ore, c'è stata permanentemente la gente in ascolto, attentissima, venivano distribuiti i documenti di cui poi i relatori parlavano, e i relatori, che sono stati perlomeno 5, quelli che ho ascoltato io perché sono arrivato un po' in ritardo, erano tutti giovani, erano tutti sotto i 30 anni, quindi è stata una forma di partecipazione, di mobilitazione che insomma ha caratteristiche credo molto positive, e spero che questa cosa la seguiremo, non tanto solo e solo per il merito, no? Il debito pubblico di Roma, chi lo ha contratto, quali sono le ragioni per cui lo ha contratto, a chi vanno gli interessi di questo debito, tutte cose che sono state molto approfondite. E adesso invece quello che ci ha colpito è, diciamo, la forma, ossia un modo per essere presenti nella città, di attivare la partecipazione, di renderla pregnante, importante rispetto all'interlocutore. È quello un po' che noi diciamo anche parlando di pensioni, di iniziative pubbliche, che non ci basta più che siano pubbliche, perché spesso il pubblico fa schifo quanto il privato, ma qui si tratta di iniziative sociali in cui è il popolo che in linea diretta prende e assume le capacità di un controllo, che senza il quale ci rimane un ribellismo che può avere esiti, diciamo, soltanto molto limitati. Invece, se vogliamo dare continuità all'azione politica, dare senso ed efficacia alla partecipazione popolare, io credo questo tipo di assemblee, di iniziative debba essere ricorrente, anzi ricorrente, più che ricorrente deve essere permanente, deve assumere tutti i temi della vita sociale, ed è importantissimo che si svolgano a Roma e si svolgano in altre città dove so che ci sono, che si sta svolgendo stesse cose analoghe. Per esempio, c'è stata la testimonianza di un compagno di Napoli che ha raccontato cose molto analoghe a quelle che hanno detto e ci stavamo dicendo in quell'assemblea. Quindi era, insomma, diciamo, intanto vergogna, intanto indecenza, ci pareva importante segnalare questo fatto così positivo, e invitando tutti a essere presenti, informati tutte le volte che succede. Potete collegarvi con il sito Decide Roma, Decide la città, questo è il nome anche del sito, quindi se voi digitate su Google queste parole vi viene questo sito, che tra l'altro è anche molto ben organizzato e vi consentirà di fare, insomma, di mettervi in collegamento con questa possibilità di partecipazione significativa, importante e assolutamente inedita, diciamo, nell'esperienza di molti di noi. Inedita, lo faccio per dire in maniera un po' partigiana, perché in realtà poi tanto inedita non è, perché già questa composita formazione ha fatto un'iniziativa il 19 marzo, che è stata una manifestazione con molte migliaia di partecipanti, colorata, bella, protagonisti dai centri sociali agli occupanti delle case, dai sindacati di base a molte altre rappresentanze di locali, che è stata un'esperienza, diciamo, cittadina tra le più importanti e reali, insomma, non c'era la risposta a un appello di un qualche capo, c'era la partecipazione diretta dei cittadini, dei quartieri, dei centri sociali, dei movimenti di lotta che in questi giorni si stanno manifestando. Il 19 marzo era in piazza. Questo, diciamo, è uno dei tasselli di questo mosaico che si va componendo a Roma, che è importantissimo, che insomma che sia un mosaico il più partecipato, il più colorito, il più differenziato, ma anche il più unitario possibile. Adesso passo la parola a Ermanno, il quale dovrà cercherà di analizzare anche lui uno dei temi attualissimi, quello dei voucher, questa forma di pagamento del lavoro dipendente, che rispetto alla quale qualsiasi forma di scandalo è inadeguata, perché è talmente opprimente e talmente soffocante, al limite della schiavitù, che merita un'attenzione permanente. E Ermanno, quindi, se vuoi prendere la parola.
Sappiamo che tutto ciò che oggi riguarda il mondo del lavoro presenta enormi difficoltà, perché tutto è montato da molti anni, da quando è cominciata la deregolamentazione del lavoro, e quindi si è iniziato con il cosiddetto precariato a 3 mesi nelle varie realtà pubbliche, per poi dare una possibilità di intervento non chiaro e non definito, quindi molto deregolamentato, anche per quanto riguarda i settori privati, e hanno cominciato proprio con i settori privati che inizialmente potevano richiedere servizi saltuari, interventi saltuari e stagionali, e quindi consentivano di usare questa possibilità che all'inizio, anzi, le proposte del governo nel momento che sono state elaborate hanno evidentemente, sono partite evidentemente dicendo che c'era un'esigenza, che era quella di limitare per quanto possibile il lavoro a nero, e quindi per esempio hanno visto questa possibilità, che è molto però strumentale, perché se sentiamo, i voucher sono nati nel 2003 come proposta all'interno della legge Biagi e quindi dell'articolo 70 e successivi del decreto legge del 2003, come forma proprio di remunerazione delle prestazioni lavorative considerate in certi casi appunto stagionali, accessorie, in quanto svolte in modo saltuario e occasionale, e come tali riconducibili a contratti al lavoro nero. Quindi dice, facciamo un intervento in quel senso, deve essere inteso un intervento di per sé positivo, anche se limitato. Beh, all'interno di questo paese, come si sa, ogni volta che si fa una legge si preparano anche i presupposti per trasformarla e quindi per avvalorarla in senso contrario. Cosa voglio dire? Voglio dire che i voucher hanno allargato l'intervento, non sono oggi riferiti soltanto a quei lavori occasionali, ma ormai sono una pratica che è diffusa nell'intero mondo del lavoro, quindi nei servizi, nei settori che lavorano anche con i pubblici servizi, e quindi questi cosiddetti buoni lavoro sono emersi. Basta dire che oggi possiamo considerare i voucher come la formazione più precaria dei contratti precari, ed è in effetti in grande espansione, quindi in grande espansione con tutti i giochetti del caso. I vadi, quindi nati per combattere, come dicevano loro, la cosiddetta cosiddetto lavoro nero, in pratica sono diventate condizioni per allargare nuove frontiere della precarietà. Basta pensare che nei primi 8 mesi del 2015 in Italia sono stati venduti 71 milioni di buoni di lavoro, con un aumento del 73% rispetto allo stesso periodo del 2014, e l'ultimo sondaggio fatto in tal senso conferma che ci sta quindi un aumento ulteriore. Significa una cosa, che intanto da una parte si deregolamenta il lavoro, quindi lo si rende sempre più flessibile, e dall'altro si creano proprio i presupposti perché si possa intervenire in più direttive. Da una parte intervieni con i contratti cosiddette tutele crescenti, che hanno annullato l'articolo 18 e quindi hanno annullato il principio di difesa dal licenziamento di giusta causa, dall'altra parte questi buoni lavoro che sono diventati anche una scusante dei datori di lavoro per ripararsi da eventuali interventi ispettivi, nel senso che mi presento dentro un albergo, mi presento dentro un ristorante e per esempio chiedo com'è la situazione dei lavoratori. E oggi quel datore di lavoro, quel committente che ha acquistato prima i buoni del lavoro, si ripara dicendo sono lavoratori che hanno i contratti di lavoro dal voucher, e quindi è chiaro, magari la prima ora viene pagata col voucher, le altre ore al lavoro nero vengono stabilite in maniera senza arbitraria. L'importante è, per chi usa queste forme, è quella di evitare la penalizzazione dell'ispettore. È chiaro che a questo punto però la campagna di denuncia che nasce da varie parti sull'utilizzo di questi buoni del lavoro, che sono sempre più veramente una diffusione della precarietà senza più nessuna garanzia, ha fatto sì che dal Ministero del Lavoro e anche dalla stessa Presidenza del Consiglio si riprendesse in considerazione la questione dei voucher, si riapre anche un discorso con le organizzazioni sindacali. Ecco, anche su questo terreno bisogna essere estremamente chiari e non farci prendere in giro da nessuno, perché un conto, mentre noi denunciamo che i voucher sono in effetti un attacco alla contrattazione nazionale, perché è chiaro che se un lavoratore non può far più riferimento ai contratti di lavoro nazionale e quindi invece sta all'interno di questo meccanismo dove non c'è né tredicesima né quattordicesima, dove non c'è tutela alla salute ma c'è soltanto questo buono di lavoro che è di 10 euro, che al lavoratore ne vanno 7,50 perché gli altri 2,50 è un 125 all'INPS e all'INAIL, e quindi significa quindi che nel momento che si mette in evidenza che il voucher è il nuovo strumento di precarietà diffusa, sono due cose: o intervieni sui voucher dicendo guardate è stato un errore inserirli perché non sono serviti all'obiettivo che in maniera noi sappiamo che non era vera ma era mistificante ci proponevamo di battere il lavoro nero, non è così, e quindi in questo senso significa che ci poniamo e gli stessi organizzazioni sindacali che si accingono a raccogliere le firme per un referendum devono essere chiare, cosa che in effetti non emerge chiaramente, perché noi abbiamo così captato che non si tratta dell'abolizione vera e propria dei voucher ma la pretesa di una rinegoziazione, e quindi significa che nessuno entra nella logica di ostacolare la flessibilità del lavoro. Ecco, noi su questo non è che vogliamo essere i soliti pantagrani, nel senso che di quelli che dicono sempre no, il problema è quello che dobbiamo evitare, che i lavoratori vengano presi in giro. Questa è la stessa cosa, cambio un attimo argomento, ma poi mi riassisto perché su questo magari riapriamo la discussione in maniera più ampia, la stessa questione della flessibilità della pensione, la stessa questione dell'anticipazione della pensione, anche qui noi vediamo in termini molto, molto semplici che dopo la legge Fornero è chiaro che i danni che ha causato e i giusti risentimenti, non solo gli esodati che ancora sono un problema da essere risolto in tutto e per tutto, ma le stesse difficoltà che hanno accresciuto l'età per andare in pensione, qualcuno a livello governatore, no qualcuno, l'ipotesi proprio che nasce da Palazzo Chigi, che giudica forse anche ragionevole la pretesa dei lavoratori di non aspettare ancora un periodo lungo per andare in pensione, e quindi si sta vedendo la possibilità di intervenire sui lavoratori che possono avere intorno ai 63 anni, quindi per anticipare di 3 anni la data in pensione. Anche la questione dell'opzione donna, si riparla delle difficoltà che patiscono le donne su questa difficoltà di allungare i tempi per andare in pensione. E quindi che cosa si sta inventando il governo? Il governo si è inventata la cosiddetta l'anticipazione della pensione, la cosiddetta APE. L'APE è quindi l'anticipazione di un prestito che il governo dice: guardate, voi avete ragione, no? Si rivolge al Mario qualsiasi, al Gino qualsiasi, e ci hai ragione a lamentarti che per il lavoro che fai hai bisogno di andare in pensione i 3 anni prima, però ti dico subito che noi come governo non abbiamo questa possibilità di copertura, quindi però ci siamo inventati che questa copertura te la possono dare i privati, te la può dare una banca. Quindi fanno passare quasi la banca che si mette a disposizione dell'interesse del pubblico, quando invece è la possibilità della banca di fare una miriade di prestiti, perché non è che l'intervento dalla banca è gratuito. L'intervento dalla banca per coprire i 3 anni che mancano per andare in pensione significa che devono pagare poi i lavoratori alla fine dei 3 anni, quando andranno direttamente in pensione, e devono pagarci dal 2 al 3 al 4% degli interessi annui. Quindi, come si vede, in effetti con i soldi dei lavoratori tutti ci fanno affari e tutti ci fanno speculazioni. Tra l'altro quindi anche le polemiche apparentemente vere che ci sono nell'ambito parlamentare, nell'ambito della Commissione del Lavoro, è quello se, per esempio, l'ultima lettura che abbiamo fatto è quella di vedere se deve fare il prestito direttamente la banca o la banca lo deve fare tramite il passaggio dell'INPS. È chiaro che la banca lo vuole tramite il passaggio dell'INPS perché ha un'autotutela e un controllo sulla futura pensione, e quindi ha un ulteriore, come se fosse una cessione del quinto che ti viene prelevata di forza dall'INPS perché devi corrispondere, devi ridare un prestito che hai ricevuto dalle banche. Un altro aspetto che sta in discussione è che la richiesta dell'andata in pensione prima non è soltanto una richiesta che può venire dai lavoratori, ma può venire addirittura dalle aziende. Le aziende dicono al governo e all'INPS: noi abbiamo bisogno di una fuoriuscita di personale anticipato, e quindi c'è anche questo di interesse sopra. Quindi noi dobbiamo seguirla con attenzione come si sviluppa tutta la questione della flessibilità, perché come sempre sulla questione della flessibilità ci possono essere inganni. Per esempio, dicevo prima, citavo l'opzione donna. Per la donna che dovrebbe andare in pensione su sua richiesta a 57 anni e 3 mesi, e praticamente gli hanno detto, e parliamo della donna che evidentemente nel 95 aveva già un numero di anni che venivano calcolati col sistema contributivo, no? Perché se aveva sotto i 18 anni nel 95, più dei 18 anni sotto il 95 poteva avvalersi. L'opzione donna si muove invece in un'altra maniera, dicendo: benissimo, tu lavoratrice che vuoi andare prima, ti diciamo subito che il conteggio non lo facciamo più nel conteggio medio, ma lo facciamo tutto sul contributivo, quindi non più sulla parte retributiva viene annullata, e il conteggio viene fatto ugualmente sul contributivo, e quello che scaturisce te lo porti appresso per tutta la vita e non verrà più modificato. Ecco, quindi dobbiamo seguire con attenzione tutta la materia, perché la materia è piena di trabocchetti e inganni.
Io sono Gaetano, volevo continuare sul discorso che ha fatto prima Piero, cioè nel senso che ben vengano queste iniziative sul debito, perché comprendere la natura del debito significa disvelare pure, cioè, quello che quel mantello, quegli orpelli che stanno intorno che creano, capito, un porto dei nebbi nella mente della gente. Loro con la scusa del debito continuano ad opprimere i lavoratori, e non si fa più un contratto, non succede più nulla in questo paese, tutto viene fatto a spese delle classi subalterne. Cioè, è l'unico vantaggio qual è? È quello di sostenere, sempre col problema del debito, l'interesse delle banche e l'interesse dell'industria e degli industriali. Parlando dell'APE, cioè l'anticipo pensionistico, cioè nel momento in cui il denaro sta a costo zero, si chiede ai lavoratori di pagare per l'anticipo della loro giusta pensione un interesse dall'1 che vada dall'1 al 3%. Questo è un regalo evidente ai bancari, cioè ai banchieri. Non sono in grado, cioè, di sviluppare l'economia secondo i termini dell'economia capitalistica, cioè prestare agli industriali affinché questi possano investire e quindi dare uno sviluppo produttivo a tutto il sistema. L'unica cosa su cui rimane, capito, cioè locupletare sull'interesse, su quello che c'è all'interno delle tasche dei lavoratori, come al solito in queste cose succede così da almeno da una ventina d'anni a questa parte, se non 30. E poi finendo cioè, con i voucher, e il voucher che rappresenta, cioè qual è il danno proprio del voucher, cioè è proprio, cioè, il voucher dimostra che il neoliberismo vuole il lavoratore solo davanti al padrone, senza più essere organizzato collettivamente, perché possa così dominare tranquillamente la forza lavoro. Questa è la grande regressione che c'è sul voucher, perché è questo che non capiscono neanche le organizzazioni sindacali ufficiali. Non si può fare un referendum, si dovrebbe fare uno sciopero di lotta contro i voucher, perché a parte il referendum chissà quando sarà stato fatto. Quindi per un verso l'oggettivo, cioè la situazione è questa, cioè il voucher rappresenta, come nel 1800, prima che i lavoratori si auto-organizzassero nelle leghe, lavoratore solo di fronte al lavoro, alla forza padronale. È chiaro che il padrone possiede, cioè il padrone o il compratore della forza lavoro possiede i mezzi di produzione, cioè tutte le capacità di fare poi il prezzo della forza lavoro. Questo è il punto.
Io devo aggiungere una cosa che è addirittura incredibile, perché questi voucher, era ormai due mesi che si parlava di fare un maquillage, di un restauro, un miglioramento, e questo restyling è stato concepito in termini che il problema per i voucher era di avere la loro tracciabilità, ossia si sapesse chi è che li usava in quanto padrone, chi è che li riscuoteva in quanto lavoratore. Ora noi diciamo che non è questo il danno fondamentale dei voucher, sono ben altri, adesso ne diceva uno fondamentale, Gaetano, ma il problema dei voucher proprio consostanzialmente come è nato nasce già per dimezzare la retribuzione oraria dei lavoratori. Se voi pensate che con 7,50 euro l'ora il lavoratore viene pagato con il voucher, rinuncia ad avere la tredicesima pagata che per legge dovrebbe essere data a tutti i lavoratori, rinuncia alle ferie che non per legge ma per la stessa Costituzione non è né rinunciabile né monetizzabile, rinuncia alla malattia, rinuncia a una serie di diritti sociali, personali e collettivi che è incredibile che mo con la tracciabilità no, gli diamo una dignità diversa. Allora questo fa capire che questo restyling, questo maquillage è proprio una cosa, un pretesto vano che serve soltanto, e in questo pare che il governo si stia dando da fare, perché i voucher diventino internazionalizzati, ossia perché in Europa tutti quanti adottino il pagamento attraverso i voucher. Bel regalo fatto a tutta la classe operaia e i lavoratori dipendenti di tutta Europa, e ce lo fa questo governo che è veramente un maestro quanti non ce n'erano mai stati altri di trasferimento di ricchezza dai lavoratori, dai salari, dalle pensioni ai padroni finanzieri e redditieri di tutte le risme, quindi va smascherato questa cosa dei voucher, va tenuto, diciamo che quella è veramente, come diceva anche Ermanno, no, è la frontiera più avanzata dello sfruttamento capitalistico in questo momento. Ma c'è anche un'altra cosa che non va dimenticata, che adesso la CGIL sta raccogliendo le firme per un referendum abrogativo dei voucher. Allora, qualcuno di voi ascoltatori lo sapeva che c'era questo referendum? Noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto per puro caso ieri navigando in internet, e abbiamo scoperto che si fa questo referendum, ma l'importante è che non si sappia. È un referendum abrogativo, dovrebbe essere fatto conoscere alla popolazione, dovremmo vedere i banchetti per la città, la gente che lo propaganda, che ne dice le ragioni, dovrebbe servire a arricchire anche la coscienza di classe dei lavoratori. Un referendum fatto clandestino, intanto non so quanto mai raccoglieranno le firme, no, e poi anche se le raccoglieranno, le farà, perché le raccoglieranno? Poi un referendum bisogna andare a votare tutti. Quindi io credo che sia una di quelle mosse in cui la CGIL, diciamo, lancia la pietruzza e nasconda la manuzza, tanto magari per quietare tanto per così cercare di ricucire qualche contraddizione interna, e poi soprattutto non fare niente. Noi mettiamo alla prova, magari questa raccoglie 500.000 firme per fare il referendum. Noi non ci crediamo, la sfidiamo e speriamo nello stesso tempo che ci riesca, ma temo proprio che non ci riuscirà. Un'altra cosa che riguarda strettamente i voucher è il fatto che quando si dice che bisogna che siano tracciabili, poi si deve capire chi è che li deve andare a cercare una volta che hanno lasciato le tracce, e credo che i lavoratori possano immaginare che quelli che debbono andare a fare le indagini per capire se e chi è stato pagato con i voucher debba essere un ispettore del lavoro. Allora, gli ispettori del lavoro attualmente sono circa 5.000, di cui 2.897 che fanno parte dell'organico del Ministero del Lavoro. Questo a noi ci risulta che perlomeno la metà di questi posti siano vacanti, non siano state fatte le assunzioni per riempire l'organico che è vacante, e quindi vabbè, però almeno c'è la speranza che a un certo punto sarebbero ritornati a essere 2.897 ispettori del lavoro. 324 invece non sono proprio ispettori del lavoro, però fanno indagini sul lavoro e sul lavoro dipendente, ed erano carabinieri in tutto 324. Poi c'erano gli ispettori dell'INPS, che a voglia se si danno da fare, non solo si danno da fare, ma fanno un gran numero, in solo 1.240 in tutta Italia fanno un gran numero di interventi nelle aziende, di ispezioni, recuperano un sacco di soldi di quelli che gli industriali non hanno pagato, ed erano 1.240. Adesso rimane un gruppo di 312 ispettori che invece apparteneva all'organico dell'INAIL. L'INAIL è l'ente assicurativo contro gli incidenti e le morti sul lavoro. E lì ci sarebbe molto da dire come si fa a controllare i posti di lavoro che sono perlomeno 4 milioni, no, in 312 in tutta Italia. Quindi è già, pare una barzelletta, ma è successo di peggio, che tutti questi spezzoni di ispettori che stavano collocati ciascuno nell'ente a cui dovevano rispondere, per il quale facevano le indagini, no, è stato unificato in un unico corpo alle dirette dipendenze del governo. Quindi basterà essere amici di un ministro, un sottosegretario, un lecchino, un tirapiedi, quello che sia, e l'ispezione non arriverà mai. Voi capite che la terzietà degli ispettori era fondamentale. Al momento che tu li unifichi in una gestione unica, gli stai legando le mani e i piedi perché i padroni possano fare più di tutto. Quindi da una parte danno l'idea
che fanno il maquillage con la tracciabilità, dall'altra parte espropriano la società della, della possibilità di indagare sul lavoro, che è veramente il colmo, insomma, dell'indignazione dovrebbe suscitare. Stanno demolendo lo stato sociale anche nei suoi aspetti più fondamentali, più minuscoli, più capillari. Riducono il corpo degli ispettori del lavoro a dipendenti diretti dal governo per gestire, come stanno gestendo, no, tutto in favore dei padroni. L'ultima considerazione la faccio sull'APE. Qui abbiamo detto che questa APE servirà soprattutto a finanziare le banche, perché questo anticipo verrà pagato dalle banche, ma anche dalle società di gestione di risparmio, tutto quello che oggi ruota intorno alle banche. Ma il costo che dovranno pagare i lavoratori non sarà solo quello del debito che contraggono, ma sarà anche quello degli interessi che devono pagare sul debito. E da ultimo abbiamo scoperto che dovranno pagare anche i soldi necessari per stipulare un'assicurazione, nel senso che la banca non è che te dai soldi e si accontenta degli interessi, ammesso che si accontenti, tenendo conto, fatevi un'idea, che oggi alle Poste, se uno va sotto col proprio conto corrente postale, no, gli levano il 13% e non lo chiamano usura, perché la usura in questo paese si calcola calcolando la media dei tassi che la finanza ha fatto negli 3 mesi precedenti. Quindi praticamente l'usura la decidono gli usurai. Quando è che si supera l'usura? La decidono i banchieri e tutte le altre forme di usura. Allora, la cosa veramente incredibile è, pensate, quello che volesse andare in pensione 3 anni prima, perché non gliela fa più, perché a 63 anni non è più un ragazzino, perché proprio non gliela fai a sta sui cantieri, in impalcature, non gliela fai a sta con 28 bambini in una scuola, non gliela fai a fare le mille cose che un lavoro ti può richiedere. Allora dovrà pagare il prestito, dovrà pagare gli interessi per il prestito e dovrà pagare l'assicurazione per il prestito, rispetto però a un conteggio della pensione che già verrà tagliato, perché non è che va in pensione 3 anni prima senza che lui paghi, diciamo fisiologicamente, no, quegli anni in meno che ha pagato. Quindi il conteggio della pensione già sarà diminuito, e in più si accumulano tutte le altre cose. Si può stare qui a subire questa esproprio, questa padronale da parte dei padroni sul salario dei lavoratori? Per questo noi diamo appuntamento a chi ci ascolta oggi alle 16 in piazza Campo dei Fiori, dove faremo una manifestazione, io credo già tardiva purtroppo, che bisognerà fare questa e anche molte altre, di solidarietà con la Francia, dove in Francia lavoratori, studenti, trasportatori, ferrovieri, l'Air France, i piloti stanno da mesi sulla breccia perché non passi il corrispondio del Job Act che è passato in Italia, non passi anche in Francia. Quindi vediamoci oggi, e io credo che se riusciamo a manifestare per la Francia, qualche orecchia la storiamo pure ai governanti italiani. Se invece stiamo ancora alla finestra a guardare, io credo che ci dobbiamo proprio rassegnare a farci fare tutte le angherie che ci stanno facendo.
Vabbè, questo conferma che noi molte volte magari diciamo che le questioni, le problematiche specifiche vanno affrontate all'interno di una contraddizione sempre più generale, che è quella che riguarda il sistema oggi che vige nel mondo, che è il sistema macroeconomico finanziario multinazionale. E tutto quello che si muove, in effetti ormai ci stiamo rendendo conto che avviene da 30 anni a sta parte, cioè diciamo la verità, da quando sono saltati i giochi, da quando è saltato per esempio, per parlare da un punto di vista europeo, e quindi visto che parliamo di Francia, che parliamo spesso, in passato parlavamo di Grecia e di tutte le difficoltà che pagano i popoli e i lavoratori dei paesi eurozona dell'area mediterranea e non solo. E dicevo, ecco, su tutta questa questione vediamo che c'è un disegno ed un progetto che è quello delineato dalla Commissione dalla Commissione Europa Economica Europea, perché gli interventi, le lettere che fa la Commissione Europea sono riferite tutte in una certa direzione, cioè la lettera vale per tutti dovete intervenire perché la competizione dell'euro sul mercato monetario è pesante, quindi dovete tutti intervenire e vi dovete scordare i diritti, lo stato sociale che avevate conseguito negli anni passati, quindi non solo l'attacco alle pensioni ma anche l'attacco al lavoro e quindi l'attacco ai diritti, alle conquiste che sono state fatte in un'Europa dove il movimento sindacale dei lavoratori è stato sempre più attento di altre realtà e dove per esempio c'è stato uno sviluppo della società diversa. Ma quando parlavo prima e dicevo e accennavo al fatto che noi dobbiamo ormai impararci a vedere in termini più ampi le contraddizioni, diciamo che oggi il sistema è unico, è un sistema economico unico che è quello del macroeconomico e finanziario. Mi riferivo anche allo stesso discorso che prima faceva Pietro sull'importanza, no, di fare le battaglie anche sulla questione del debito pubblico e quindi su rimettere il movimento una battaglia perché si possa riappropriare dei servizi pubblici e quindi la questione della stessa finanziarizzazione di nuovo pubblica. Sono tutte battaglie di estrema importanza che per esempio però vengono ostacolate a monte, per esempio i trattati che stanno, noi spesso parliamo e pensiamo che i trattati sono separati uno dall'altro, abbiamo quanto pure in questa radio abbiamo citato i trattati dei TTP, i trattati della TISA, i trattati della CETA, che sono tutti trattati che fa l'Unione Europea e col Canada e con gli Stati Uniti d'America. Ebbene, dentro quei trattati, se andiamo a leggere, siccome sono trattati che avvengono bypassando i parlamenti, no? E quindi i parlamenti, il Parlamento europeo come il Parlamento nazionale di ogni Stato europeo devono solo, per esempio, sulla scia dei trattati che verranno definiti, devono solo dire se l'accettano o non lo accettano, basta, non hanno nessuna possibilità di intervento per andare a modificare, perché già è stato fatto da soggetti preposti, per esempio per quanto riguarda l'Europa, soggetti demandati dalla Commissione Europea, quindi nulla avviene al di fuori del controllo del sistema macroeconomico finanziario multinazionale. E per esempio lì c'è sta scritto nel trattato della, credo non vorrei sbagliarmi confondendo fra TISA e CETA, comunque uno dei due precisa che anche una battaglia sulla eventuale ripubblicizzazione, per esempio delle poste, della cassa depositi e prestiti, non potrà essere fatta una volta che è stata privatizzata. Sulla scia di questi accordi gli stati, i governi hanno l'obbligo di non ritornare indietro e quindi evidentemente scatta tutta poi una sorta di clausole, quindi di interventi che non verranno fatti dalla giustizia ordinaria, dalla giustizia che predomina che all'interno dei vari paesi, ma da un organismo preposto e deciso dal trattato che direttamente farà la Commissione Europea con col Canada, la Commissione Europea con il governo americano. Anche in quel caso lo stesso Congresso americano ha soltanto la possibilità di dire che se quel trattato lo si accetta o non lo si accetta, punto e basta. Ma persino il Congresso americano non può intervenire sul dibattito su questa questione. Quindi voi capite che stiamo vivendo una fase e un'epoca nuova, cioè si è una sorta di dittatura economica multinazionale che in effetti limita non solo i diritti e le conquiste del lavoro, ma limita persino la democrazia. Ecco perché noi riteniamo che anche tutte le battaglie che si mettono in moto sul terreno democratico hanno oggi una valenza dirompente, e forse di questo non tutti siamo ancora abbiamo questa consapevolezza, e la dobbiamo far maturare già nel confronto incontro all'interno dell'ambito del movimento e anche all'interno delle stesse organizzazioni che magari rappresentiamo.
Ma io volevo far presente un fatto importante che ha citato Ermanno rispetto alla Cassa Depositi e Prestiti. In questa denuncia di come si è creato e si continua a creare il debito, perché il debito anche del Comune di Roma continua non solo a esserci ma anche a crescere anno dopo anno, no? E nella valutazione minimale che si dà di questo debito, perché appunto molti, diversamente da altri gruppi che hanno interesse a far credere che il debito sia più elevato di quello che non è, perché la gente si arrenda, paghi le tasse, aumenti l'IRPEF degli enti locali, perché ormai non c'è più niente da fare. Nel debito non vanno conteggiati gli interessi, perché chi paga il debito siamo noi, e gli interessi non devono essere pagati se soprattutto sono ingiusti. E la Cassa dei Depositi e Prestiti, che era un organismo che noi abbiamo chiamato eccellente, testimonianza di una finanza virtuosa, una finanza che utilizzava il risparmio popolare, quello dei ceti popolari, di chi metteva con un bassissimo interesse a custodire i suoi soldi in banca, ma il compito della Cassa Depositi e Prestiti era soltanto quello di prestare i danari ai comuni, alle province, a tutti gli enti pubblici, università, ospedali, giustizia, tribunali, con i quali potevano essere costruiti gli edifici di cui il paese aveva bisogno. Questo prestito veniva remunerato in maniera molto bassa, però sicura, certa, sicuramente per conservare al valore che i lavoratori ci avevano nei libretti, nei buoni fruttiferi postali, il valore reale e non solo quello monetario. Bene, questo prestito oggi costa al Comune di Roma, per la parte del prestito contratto con la Banca Depositi e Prestiti, costa il 5%. Il 5% quando la Banca Depositi e Prestiti oggi può prendere i soldi dalla BCE allo 0,81. Vi rendete conto l'assurdità? E noi dobbiamo pagare questa banca ormai privatizzata che si chiama Banca Depositi e Prestiti, no? Come è possibile che noi si assista passivamente a questo fatto, che mentre i cittadini vedono aumentare la quota di IRPEF che va destinata all'ente locale, debbano contemporaneamente vedere il debito che cresce, e questa cifra esosa del 5% pagata alla Banca Depositi e Prestiti, la quale si può rifornire di denaro allo 0,81%, meno dell'1%, significa che guadagna più del quadruplo di quello che presta. Voi capite che queste cose sono assolutamente la radice poi di ogni male, perché se noi andiamo a vedere poi tutto il male peggiore sta, per esempio, anche nelle imprese, nelle aziende, sta nel fatto che ormai un'azienda difficilmente non è finanziarizzata, un'azienda difficilmente non va a chiedere denaro alle banche o alle finanziarie per sviluppare la propria impresa, e tutte queste aziende vengono facilitate dalla finanza, e la preoccupazione dell'azienda non è produrre più buone merci ma è produrre grossi profitti per chi detiene le azioni di quell'azienda o le obbligazioni o tutte le forme di profitto che si possono realizzare attraverso il prestito del denaro e non attraverso l'attività. Quindi ci siamo ancora, partendo da una situazione locale molto specifica, vedete che possiamo risalire, no, alla finanza della Cassa dei Depositi e Prestiti, che presta grazie alla loro munificenza e generosità i soldi al Comune di Roma al 5%, quando lei li prende allo 0,81.
Concludendo quello che si diceva pure prima dei trattati internazionali di cui parlava Ermanno, sostanzialmente questi trattati internazionali vengono fatti da forze che nessuno ha eletto, che però con la complicità dei governi permettono al capitale finanziario, agli industriali, case farmaceutiche, chi vuole, chi più ne ha più ne metta, di parlare a noi da 30 anni a questa parte della bellezza del mercato e della concorrenza. Tanto la concorrenza, voglio dire, è talmente antistorica questa concorrenza che ci hanno messo il garante della concorrenza, perché se non ci fosse, se fosse viva la concorrenza, nessuno dovrebbe garantire la sua vita.
La concorrenza, il garante della concorrenza ratifica, per esempio, che per partecipare a una gara d'appalto di un lavoro del Comune di Roma ci deve avere 5 milioni di fideiussione. Concorrenza da chi? Tra chi?
Io quello che voglio dire, loro sanno il mercato, però per tutelarsi dei loro rischi, con la complicità dei governi, sostanzialmente non rimane. Quando si dice che uno Stato potrebbe cambiare di nuovo il contratto, cioè passare da un rapporto privato prima ad un rapporto pubblicizzato di nuovo, è questo il nodo fondamentale. Se uno fissa un accordo del genere e va, come si dice, a una diatriba internazionale, questo non fa nient'altro che garantire la rendita. Loro vogliono lo Stato assistenziale a spese dei lavoratori, perché non sono più neanche capaci di cercarsi qualche cosa all'interno del mercato libero. Questa è la sostanza di tutti questi trattati qua, io suppongo.
Allora, il tempo sta scadendo, diamo appuntamento alle 4 a Piazza Campo dei Fiori a difendere non solo i lavoratori francesi in lotta, gli studenti francesi in lotta, la Francia che sta dando questa manifestazione di resistenza, ma a difendere anche noi contro la rapacità e l'ingordigia che ci sta stremando, che ha già stremato la Grecia e che cerca di stremarci se non riusciamo a trovare momenti unificanti di lotta tra tutti quanti i lavoratori.
Prima di concludere, ci mancano 2 minuti, vi dico una cosa. Mi stavo cercando di fare il classico conteggio della serba, senza macchinette, così a mente, quindi è piuttosto approssimato. E tra l'altro parlare di numeri al radio è un po' un'assurdità, però cercate di seguirmi. Facciamo finta che la banca, l'assicurazione, l'INPS, chi sarà, mette a disposizione del baby pensionato, chiamavano così, perché 63 anni è un baby pensionato, tutto sommato, gli assegni una pensione di 2.000 euro lordi, è una bella pensione. A questi corrispondono 1.500 euro netti, quindi la persona si vedrà 1.500 euro ogni mese. Per 3 anni la banca o l'INPS o l'assicurazione si segna 26.000 euro a suo credito, a debito del pensionato. Moltiplicato 3 anni in anticipo fanno la bellezza di 78.000 euro. È un mutuo. Poi sapete che per le persone anziane il periodo di restituzione non è lunghissimo, adesso è mediamente 15 anni, a meno che non coinvolgano gli eredi, perché succede anche questo, che spesso i debiti li riversano i figli o i nipoti. Ecco, 78.000 euro diviso 15 anni, che è la media, fa la bellezza di 5.600 euro l'anno, e non ho calcolato gli interessi. 5.600 euro l'anno vuol dire che ogni mese il povero pensionato che va ufficialmente in pensione in quel periodo deve cominciare a pagarsi il mutuo, e sono 400 euro al mese che deve togliersi dai suoi 1.500 netti. Ecco, diciamo che ha fatto il guadagno di Maria Calzetta a questo punto. Resterà un povero per tutto il resto della sua vita. Queste sono le cose che pensa il governo, non lo so, spero di sbagliarmi, ma facendo così calcoli mi sembra che ci azzecco. Allora la trasmissione ora termina. Se volete sentirci successivamente tra una mezz'oretta sul sito ci sarà la registrazione di questa puntata, come ci sono le altre bisogna un po' cercarsele, ma chi è così pazzo di volersi risentire un'altra volta lo può anche fare. Volendo invece potete mandarci un messaggio in posta elettronica alla casella pensionati@cobas.it e vi risponderemo con calma. Vi ringraziamo e buona giornata a tutti. Son of Satan, first prophecy.